L'ultima sigaretta. Da La coscienza di Zeno, capitolo 3. 3. Il fumo. Il dottore al quale ne parlai mi disse di iniziare il mio lavoro con un'analisi storica della mia propensione al fumo. Scriva, scriva, vedrà come arriverà a vedersi intero. Credo che del fumo posso scrivere qui al mio tavolo senza andare a sognar su quella poltrona. Non so come cominciare e invoco l'assistenza delle sigarette, tutte tanto somiglianti a quella che ho in mano. Oggi scopro subito qualche cosa che più non ricordavo. Le prime sigarette che io fumai non esistono più in commercio. Intorno al 70 se ne avevano in Austria, di quelle che venivano vendute in scatoline di cartone munite del marchio dell'aquila bicipite. Ecco, attorno a una di quelle scatole s'aggruppano subito varie persone con qualche loro tratto, sufficiente per suggerirmene il nome, non bastevole però a commuovermi per l'impensato incontro. Tento di ottenere di più e vado alla poltrona. Le persone sbiadiscono e al loro posto si mettono dei buffoni che mi deridono. Ritorno sconfortato al tavolo. Una delle figure, dalla voce un po' roca, era Giuseppe, un giovinetto della stessa mia età, e l'altra mio fratello, di un anno di me più giovine e morto tanti anni or sono. Pare che Giuseppe ricevesse molto denaro dal padre suo e ci regalasse di quelle sigarette. Ma sono certo che ne offriva di più a mio fratello che a me. Donde la necessità in cui mi trovai di procurarmene da me delle altre. Così avvenne che rubai. D'estate mio padre abbandonava su una sedia nel tinello il suo panciotto, nel cui taschino si trovavano sempre degli spiccioli. Mi procuravo i 10 soldi occorrenti per acquistare la preziosa scatoletta e fumavo una dopo l'altra le 10 sigarette che conteneva, per non conservare a lungo il compromettente frutto del furto. Tutto ciò giaceva nella mia coscienza a portata di mano. Risorge solo ora perché non sapevo prima che potesse avere importanza. Ecco che ho registrata l'origine della sozza abitudine e, chissà, forse ne sono già guarito. Perciò, per provare, accendo un'ultima sigaretta e forse la getterò via subito disgustato. Poi ricordo che un giorno mio padre mi sorprese col suo panciotto in mano. Io, con una sfacciataggine che ora non avrei e che ancora adesso mi disgusta, chissà che tale disgusto non abbia una grande importanza nella mia cura. Gli dissi che m'era venuta la curiosità di contarne i bottoni. Mio padre rise delle mie disposizioni alla matematica o alla sartoria, e non s'avvide che avevo le dita nel taschino del suo panciotto. A mio onore, posso dire che bastò quel riso rivolto alla mia innocenza, quando essa non esisteva più, per impedirmi per sempre di rubare. Cioè, rubai ancora, ma senza saperlo. Mio padre lasciava per la casa dei sigari Virginia fumati a mezzo, in bilico su tavoli e armadi. Io credevo fosse il suo modo di gettarli via e credevo anche di sapere che la nostra vecchia fantesca, Catina, li buttasse via. Andavo a fumarli di nascosto. Già all'atto di impadronirmene, venivo pervaso da un brivido di ribrezzo, sapendo quale malessere m'avrebbero procurato. Poi li fumavo finché la mia fronte non si fosse coperta di sudori freddi e il mio stomaco si contorcesse. Non si dirà che nella mia infanzia io mancassi di energia. So perfettamente come mio padre mi guarì anche di questa abitudine. Un giorno d'estate ero ritornato a casa da un'escursione scolastica, stanco e bagnato di sudore. Mia madre m'aveva aiutato a spogliarmi e, avvoltomi in un accappatoio, m'aveva messo a dormire su un sofà, sul quale essa stessa sedette, occupata a certo lavoro di cucito. Ero prossimo al sonno, ma avevo gli occhi tuttavia pieni di sole e tardavo a perdere i sensi. La dolcezza che in quell'età s'accompagna al riposo dopo una grande stanchezza m'è evidente come un'immagine a sé, tanto evidente come se fossi adesso, là accanto a quel caro corpo che più non esiste. Ricordo la stanza fresca e grande, ove noi bambini si giocava, e che ora in questi tempi avari di spazio è divisa in due parti. In quella scena mio fratello non appare, ciò che mi sorprende perché penso che egli pur deve aver preso parte a quell'escursione e avrebbe dovuto poi partecipare al riposo. Che abbia dormito anche lui all'altro capo del grande sofà? Io guardo quel posto, ma mi sembra vuoto. Non vedo che me, la dolcezza del riposo, mia madre e poi mio padre di cui sento echeggiare le parole. Egli era entrato e non m'aveva subito visto, perché ad alta voce chiamò «Maria!». La mamma, con un gesto accompagnato da un lieve suono labiale, accennò a me, che essa credeva immerso nel sonno, su cui invece nuotavo in piena coscienza. Mi piaceva tanto che il babbo dovesse imporsi un riguardo per me, che non mi mossi. Mio padre, con voce bassa, si lamentò. «Io credo di diventar matto. Sono quasi sicuro di aver lasciato mezz'ora fa, su quell'armadio, un mezzo sigaro. Ed ora non lo trovo più. Sto peggio del solito. Le cose mi sfuggono». Pure a voce bassa, ma che tradiva un'ilarità trattenuta solo dalla paura di destarmi, mia madre rispose: «Eppure nessuno dopo il pranzo è stato in quella stanza». Mio padre mormorò: «È perché lo so anch'io che mi pare di diventar matto». Si volse ed uscì. Io apersi a mezzo gli occhi e guardai mia madre. Essa si era rimessa al suo lavoro, ma continuava a sorridere. Certo non pensava che mio padre stesse per ammattire e per sorridere così delle sue paure. Quel sorriso mi rimase tanto impresso che lo ricordai subito, ritrovandolo un giorno sulle labbra di mia moglie. Non fu poi la mancanza di denaro che mi rendesse difficile di soddisfare il mio vizio, ma le proibizioni valsero ad eccitarlo. Ricordo di aver fumato molto, celato in tutti i luoghi possibili, perché, seguito da un forte disgusto fisico, ricordo un soggiorno prolungato per una mezz'ora in una cantina oscura, insieme a due altri fanciulli, di cui non ritrovo nella memoria altro che la puerilità del vestito. Due paia di calzoncini che stanno in piedi perché dentro c'è stato un corpo che il tempo eliminò. Avevamo molte sigarette e volevamo vedere chi ne sapesse bruciare di più nel breve tempo. Io vinsi ed eroicamente celai il malessere che mi derivò dallo strano esercizio. Poi uscimmo al sole e all'aria. Dovetti chiudere gli occhi per non cadere stordito. Mi rimisi e mi vantai della vittoria. Uno dei due piccoli omini mi disse allora: «A me non importa di aver perduto, perché io non fumo che quanto m'occorre». Ricordo la parola sana e non la faccina, certamente sana anch'essa, che a me doveva essere rivolta in quel momento. Ma allora io non sapevo se amavo o odiavo la sigaretta e il suo sapore e lo stato in cui la nicotina mi metteva. Quando seppi di odiare tutto ciò, fu peggio, e lo seppi a 20 anni circa. Allora soffersi per qualche settimana di un violento male di gola accompagnato da febbre. Il dottore prescrisse il letto e l'assoluta astensione dal fumo. Ricordo questa parola, assoluta. Mi ferì e la febbre la colorì. Un vuoto grande e niente per resistere all'enorme pressione che subito si produce attorno ad un vuoto. Quando il dottore mi lasciò, mio padre, mia madre era morta da molti anni, con tanto di sigaro in bocca, restò ancora per qualche tempo a farmi compagnia. Andandosene, dopo di aver passata dolcemente la sua mano sulla mia fronte scottante, mi disse: «Non fumare, beh!». Mi colse un'inquietudine enorme. Pensai: «Giacché mi fa male, non fumerò mai più, ma prima voglio farlo per l'ultima volta». Accesi una sigaretta e mi sentii subito liberato dall'inquietudine, ad onta che la febbre forse aumentasse e che ad ogni tirata sentissi alle tonsille un bruciore come se fossero state toccate da un tizzone ardente. Finì tutta la sigaretta con l'accuratezza con cui si compie un voto. E sempre soffrendo orribilmente, ne fumai molte altre durante la malattia. Mio padre andava e veniva col suo sigaro in bocca, dicendomi: «Bravo, ancora qualche giorno di astensione dal fumo e sei guarito». Bastava questa frase per farmi desiderare che egli se ne andasse presto, presto, per permettermi di correre alla mia sigaretta. Fingevo anche di dormire per indurlo ad allontanarsi prima. Quella malattia mi procurò il secondo dei miei disturbi, lo sforzo di liberarmi dal primo. Le mie giornate finirono con l'essere piene di sigarette e di propositi di non fumare più e, per dire subito tutto, di tempo in tempo sono ancora tali. La ridda delle ultime sigarette, formatasi a 20 anni, si muove tuttavia. Meno violento è il proposito e la mia debolezza trova nel mio vecchio animo maggior indulgenza. Da vecchi si sorride della vita e di ogni suo contenuto. Posso anzi dire che da qualche tempo io fumo molte sigarette che non sono le ultime. Sul frontispizio di un vocabolario trovo questa mia registrazione, fatta con bella scrittura e qualche ornato. Oggi, 2 febbraio 1886, passo dagli studi di legge a quelli di chimica. Ultima sigaretta! Era un'ultima sigaretta molto importante. Ricordo tutte le speranze che l'accompagnarono. M'ero arrabbiato col diritto canonico che mi pareva tanto lontano dalla vita e correvo alla scienza, che è la vita stessa, benché ridotta in un matraccio. Quell'ultima sigaretta significava proprio il desiderio di attività, anche manuale, e di sereno pensiero sobrio e sodo. Per sfuggire alla catena delle combinazioni del carbonio, cui non credevo, ritornai alla legge. Purtroppo. Fu un errore e fu anch'esso registrato da un'ultima sigaretta, di cui trovo la data registrata su di un libro. Fu importante anche questa, e mi rassegnavo di tornare a quelle complicazioni del mio, del tuo e del suo, coi migliori propositi, sciogliendo finalmente le catene del carbonio. M'ero dimostrato poco idoneo alla chimica, anche per la mia deficienza di abilità manuale. Come avrei potuto averla quando continuavo a fumare come un turco? Adesso che son qui ad analizzarmi, sono colto da un dubbio: che io forse abbia amato tanto la sigaretta per poter riversare su di essa la colpa della mia incapacità. Chissà se cessando di fumare io sarei divenuto l'uomo ideale e forte che m'aspettavo. Forse fu tale dubbio che mi legò al mio vizio, perché è un modo comodo di vivere quello di credersi grande di una grandezza latente. Io avanzo tale ipotesi per spiegare la mia debolezza giovanile, ma senza una decisa convinzione. Adesso che sono vecchio e che nessuno esige qualche cosa da me, passo tuttavia da sigaretta a proposito e da proposito a sigaretta. Che cosa significano oggi quei propositi? Come quell'igienista vecchio descritto dal Goldoni, vorrei morire sano dopo di essere vissuto malato tutta la vita? Una volta, allorché da studente cambiai di alloggio, dovetti far tappezzare a mie spese le pareti della stanza, perché le avevo coperte di date. Probabilmente lasciai quella stanza proprio perché essa era divenuta il cimitero dei miei buoni propositi e non credevo più possibile di formarne in quel luogo degli altri. Penso che la sigaretta abbia un gusto più intenso quando è l'ultima. Anche le altre hanno un loro gusto speciale, ma meno intenso. L'ultima acquista il suo sapore dal sentimento della vittoria su se stesso e la speranza di un prossimo futuro di forza e di salute. Le altre hanno la loro importanza perché, accendendole, si protesta la propria libertà e il futuro di forza e di salute permane, ma va un po' più lontano. Le date sulle pareti della mia stanza erano impresse coi colori più vari ed anche ad olio. Il proponimento, rifatto con la fede più ingenua, trovava adeguata espressione nella forza del colore che doveva far impallidire quello dedicato al proponimento anteriore. Certe date erano da me preferite per la concordanza delle cifre. Del secolo passato ricordo una data che mi parve dovesse sigillare per sempre la bara in cui volevo mettere il mio vizio. Nono giorno del nono mese del 1899. Significativa, non è vero? Il secolo nuovo m'apportò delle date ben altrimenti musicali. Primo giorno del primo mese del 1901. Ancora oggi mi pare che se quella data potesse ripetersi, io saprei iniziare una nuova vita. Ma nel calendario non mancano le date, e con un po' di immaginazione ognuna di esse potrebbe adattarsi ad un buon proponimento. Ricordo, perché mi parve contenesse un imperativo supremamente categorico, la seguente: terzo giorno del sesto mese del 1900, 12 ore 24. Suona come se ogni cifra raddoppiasse la posta. L'anno 1913 mi diede un momento d'esitazione. Mancava il tredicesimo mese per accordarlo con l'anno. Ma non si creda che occorrano tanti accordi in una data per dare rilievo ad un'ultima sigaretta. Molte date che trovo notate su libri o quadri preferiti spiccano per la loro deformità. Per esempio, il terzo giorno del secondo mese del 1905, ore 6. Ha un suo ritmo quando ci si pensa, perché ogni singola cifra nega la precedente. Molti avvenimenti, anzi tutti, dalla morte di Pio IX alla nascita di mio figlio, mi parvero degni di essere festeggiati dal solito ferreo proposito. Tutti in famiglia si stupiscono della mia memoria per gli anniversari lieti e tristi nostri, e mi credono tanto buono. Per diminuirne l'apparenza balorda, tentai di dare un contenuto filosofico alla malattia dell'ultima sigaretta. Si dice, con un bellissimo atteggiamento, mai più. Ma dove va l'atteggiamento se si tiene la promessa? L'atteggiamento non è possibile di averlo che quando si deve rinnovare il proposito. E poi il tempo, per me, non è quella cosa impensabile che non s'arresta mai. Da me, solo da me, ritorna.